Ciao, questo è un nuovo episodio del podcast Grateful Monday, il podcast dove tu potrai scoprire, investigare, approfondire e condividere la tua esperienza di fede, la nostra esperienza di fede, il cammino con il Signore, le domande esistenziali, la tua affettività, tutta robetta così di prima mano. Tranquillo, buon ascolto. Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati a un nuovo episodio del podcast di 5 pane e 2 pesci, Grateful Monday. Io sono Francesco.
Io sono Alessandra.
Bentornati ragazzi, buon lunedì. Io già ve lo spoilerò subito così. Noi stiamo registrando domenica pomeriggio, sbragati sul letto, domani inizia una svolta, un cambio di pagina importante per la vita di 5 pane e 2 pesci, ora et labora, Grateful Monday, tutto. Perché domani incominciano i lavori di ristrutturazione dell'accoglienza alla Baita, dove facciamo ora et labora.
È stato un lungo cammino, molto lungo, molto faticoso e molto entusiasmante, perché quando parliamo del Signore parliamo di un'avventura, parliamo di qualcosa di unico, parliamo di qualcosa di incredibile, parliamo di qualcosa che addirittura Giuseppe e Maria si stupirono di quello che accadeva, no? Quando leggiamo il Vangelo l'altro giorno, la presentazione al Tempio, pure addirittura Giuseppe e Maria, cioè, insomma, stiamo a parlare proprio i secondi dello Spirito Santo,
le colonne, cioè, portanti, proprio
i collaboratori principali del Padre Eterno, si stupivano di quello che faceva Gesù, di quello che generava questo bambino. Quindi
noi proprio stiamo proprio che
quando è opera di Dio lo capite, perché è qualcosa che vi supera, qualcosa di unico, qualcosa che magari l'avevamo pure immaginato una cosa simile, ma non così.
Ma facciamo un passo indietro.
Ecco, ci mancava.
Per chi insomma magari sta ascoltando da poco Grateful Monday,
volevamo precisare che noi facciamo sempre un passo indietro per chi sta
ma anche tiriamo una riga però
è un moto a luogo, andiamo subito nel moto a luogo di Castronuovo.
Facciamo un passo indietro. Il discorso è molto semplice. Adesso 5 novembre scorso abbiamo festeggiato i 10 anni di 5 pane e 2 pesci, 10 anni in cui io e Alessandra, da sposi, comunque già un po' navigati perché avevamo già 3 figli, e abbiamo accolto quello che abbiamo ascoltato dal Signore, una chiamata nell'incominciare a condividere il nostro percorso di fede, il nostro cammino di fede e quello che avevamo capito. Lì è partito un blog, poi dopo tante altre cose sono successe finché ci siamo ritrovati a mettere mano proprio alle pietre, tipo alla San Francesco, un luogo qui in Basilicata.
Cioè, sì, siamo partiti in Germania con 3 figli, con Francesco che faceva il professore universitario.
Vabbè, era solo una sintesi.
Dopo 10 anni siamo qui.
No, vabbè, era solo
invece a mettere le mani a delle pietre, a un rudere.
A questo punto,
Basilicati. Su un rudere per continuare questo progetto.
Primo aprile 2021 abbiamo cominciato la ristrutturazione di quella che oggi chiamiamo la Baita di ora et labora. E durante l'inverno, l'autunno, dopo la prima pandemia strong, abbiamo detto: beh, c'è questa terra di tua nonna abbandonata ormai da 30 anni, dove lei viveva in mezzo a un bosco nel Parco Nazionale del Pollino, e abbiamo detto: perché non puliamo questi rovi? Perché non ci facciamo dire da tuo padre quali sono
faccio un altro passo indietro,
ancora di più.
Cioè, noi da quando viviamo in Italia, dalla foresta nera dove i nostri figli giocavano nel bosco tutte le mattine, che andavano all'asilo nel bosco, arrivati in Italia in mezzo al cemento veramente dei paesi della Basilicata, e abbiamo detto: noi così non ce la facciamo a campare, soprattutto non ce la facciamo a vedere i nostri figli che non giocano con la terra, con le mani nel fango, che non saltano le pozzanghere, queste cose qua. Quindi cercavamo un posto in campagna, visto che qui siamo in mezzo al nulla, ci sarà un posto anche per noi, un posto qua vicino dove far giocare la nostra quarta figlia.
E non c'era.
E l'abbiamo cercato tipo per un paio d'anni, ma cioè non c'è stato verso. Ma è impressionante perché qui sono posti disabitati, terra ce n'è quanta ne vuoi, eppure è stato impossibile. Finché abbiamo detto che allora allontaniamoci da quel quarto d'ora da casa, cerchiamo un po' più in là, un po' più in là, un po' più in là. Alla fine tutto quello che abbiamo trovato era o troppo caro per l'esigenza, oppure comunque brutto da sistemare troppo, cioè non andava proprio bene, era fuori luogo. E allora ho detto, ma scusa, se dobbiamo fare sta cosa, ma allora prendiamoci sta casa di mia nonna, visto che di mio papà non la usiamo mai, visto che è abbandonata, non ci va mai nessuno. E abbiamo iniziato, proviamo a sistemare lì, che è un posto comunque stupendo, cioè non lo vediamo come oggi, ma un giorno era bello, ci correvano i conigli. Quelle, e le papere giganti di mia nonna che ti correvano dietro quando ci andavi, però era un posto bello.
E i lupi bussavano alla porta.
I lupi davanti alla porta mentre cenavamo la sera, dovevamo aspettare che il lupo se ne andava.
Se ne andasse. Se no la Zatti muore dalla sedia.
Sì, se ne andasse. E in Basilicata il congiuntivo non ci è arrivato, è arrivata la salsiccia, ma il congiuntivo... E
Abbiamo pulito i rovi, siamo divertiti. Pulirlo. Era l'autunno 2020, inizio 2021. Abbiamo pulito, cominciato a pulire un po' lì, che veramente era un bosco di rovi più che un bosco di querce. Cioè,
puliti i rovi anche con la motosega, c'era un livello di rovi.
Sì, vabbè, non livello di rovi. Guarda, si vede dall'altra parte. Ecco.
Mio padre diceva: qui ci sono degli ulivi. Dico, papà, ma che cavolo di. Ma dico, ma sarà la demenza. Ma invece, nonostante la demenza, gli ulivi c'erano davvero.
La mia idea
sommersi dai rovi.
La mia idea era, dai, costruiamoci una casettina di legno, così ci parcheggiamo di fronte il furgone e magari veniamo a stare qualche pomeriggio qua. E invece mia moglie ha avuto un'idea molto più aggressiva della mia e molto più avanti della mia. Ha detto, no, ti prego, ristrutturiamo la casa della nonna.
Aspettiamo, lasciamo la porta e le finestre aperte, aspettiamo che arrivi l'inverno per uccidere il nido alto 1,5 metri di calabroni che c'è dentro la casa e spalanchiamo tutto aspettando che la puzza di topi morti svanisca. Questo era il livello.
Perché devi dare tutti questi dettagli così scabrosi?
Perché dai, sono troppo divertenti. Vabbè, il primo cerchiamo di ristrutturare questa casa. E così abbiamo fatto.
E così fu. Fast forward, andiamo avanti. Primo aprile 2021 abbiamo iniziato a ristrutturare io, Alessandra e un manovale. E pensavamo di veramente mettere un po' di stucco qua e là, e ci siamo trovati invece a rifare completamente la copertura del tetto, a rifare la canna fumaria, i vetri, le finestre, tutto. È stato un massacro, ma è stato bello finché ad ottobre del 2021 noi abbiamo deciso di trasferirci con tutti i quattro figli per passare un anno lì nel bosco. I ragazzi hanno fatto scuola parentale, homeschooling, e abbiamo vissuto un anno di vita diversa, molto semplice. In questo luogo non c'è acqua calda corrente, non c'è il bagno, ci siamo organizzati con un bagno compostabile, e ci si riscalda e si cucina a legna, quindi come la nonna, diciamo, tra virgolette, e abbiamo rivissuto quell'anno, quell'inverno, primavera e autunno, l'abbiamo rivissuti veramente come la nonna, come sua nonna, come nonna Alessandra, e in una semplicità veramente disarmante, che non aveva niente di, come si dice, viene etimologico ma non c'entra niente, ideologico, ecco.
Ideologico o fricchettone.
Esatto, non c'era niente di tutto questo, ma semplicemente veramente riappropriamoci di ciò che era nostro.
Di una vita semplice, esatto. Con degli orari semplici, con dei ritmi semplici.
Abbiamo sperimentato così, aprire gli occhi all'alba e praticamente chiuderli poco dopo il tramonto. Abbiamo sperimentato vivere veramente i tempi della giornata come sono in natura. Abbiamo sperimentato la semplicità di veramente di cucinare al fuoco. Abbiamo sperimentato una lentezza però piena di significato.
È un contatto forte con la natura, cioè che vuol dire che se piove stiamo in casa, se non piove dobbiamo stare fuori, e vuol dire che se è buio pure stai a casa, cioè che la vita che facciamo noi in città o in paese, cioè se è buio è uguale, cioè fai al supermercato, fai quello che devi fare lo stesso, ma lì no. E anche se c'è la luna è
È
diverso.
diverso perché
Non
se c'è la
potete
luna.
capire la magia veramente, cioè proprio una cosa bellissima quando c'è la luna piena e tu puoi uscire la sera a fare la pipì, per esempio, senza la torcia.
Senza
È
la torcia.
stupendo perché si vede proprio la tua ombra con la luna piena, ma
Ale,
vivendo in città non si può
ti
fare.
ricordi le prime volte che stavamo lì e quando incominciava a calare la luce, il bosco si
Scendeva,
accendeva di
cominciavi
rumori?
cominciava a sentire tutti, cioè sembravi che l'impressione è che eravamo soli, ma in realtà appena calava la luce cominciavi a sentire tutti gli animali che cominciavano a svegliarsi. Gli animali notturni, i gufi, le
Devo dire
civette.
che la prima volta forse mi ha fatto veramente impressione, mi ha fatto quasi, non paura, però insomma proprio cos'è quel
I
tipo.
cinghiali. Che andavi a fare la pipì e sentivi.
No, veramente è stata un'impressione molto molto forte. Ecco, lì abbiamo sperimentato che questa semplicità apre le porte alla preghiera, perché in questo contesto abbiamo vissuto una vita familiare anche di preghiera piuttosto bella. Nel senso che la mattina tutti insieme facevamo le lodi, la sera facevamo la compieta, ma vi sbagliate se pensate che fosse una cosa irreggimentata o imposta. Quel tipo di ritmo ti porta veramente dopo una giornata faticosa di spaccare la legna o raccogliere, pulire, non so, le piante, cose così, ti porta veramente a sederti e a incominciare a meditare e anche ad accostarti a quelli che sono veramente i misteri dell'universo. Non tanto la fisica dell'atomo o i buchi neri, ma il vero mistero dell'universo è Dio, è la creazione, è il suo amore per noi e questo tipo di vita ti concilia con questi pensieri.
Cioè ti porta a una radicalità, a un'essenzialità delle domande che hai nel cuore, perché ognuno di noi ha delle domande grandi, esistenziali, e che però nel fare ci sono, come devo dire, ammorbidite o deviate.
Centrifugate.
Invece quando non hai niente e l'unico obiettivo della giornata è quello di spaccare la legna, di fare il fuoco, che è impegnativo, tenere acceso il fuoco, spaccare la legna.
Soprattutto
Prendere un
non
ritmo,
era un'attività sportiva, perché se io non spaccavo non
cioè
c'avevamo
devi
legna,
fare,
non c'avevamo legna
e lo
per.
devi fare oggi perché oggi c'è il sole e domani forse piove, quindi oggi lo devi spaccare per 3 giorni perché non lo sai come va a
Non so come
finire.
finire.
Quindi ci sono dei ritmi che cambiano. Questa cosa qui ti porta a un'essenzialità di farti le domande sempre più quelle buone. Cioè, nel senso, quelle davvero importanti per te, quelle esistenziali. E a queste domande esistenziali, perché ti porta la preghiera? Perché alle queste domande esistenziali è impossibile che risponda il lavoro, è impossibile che risponda il conto in banca, anche se aiuta, è impossibile che risponda, non lo so, una bella casa, anche se aiuta, è impossibile che rispondano le serate con gli amici, anche se aiuta. Cioè, queste cose sono belle. E aiutano, ma non rispondono fino in fondo a quelle domande profonde, cioè perché io ho sofferto, perché mi trovo in questa situazione, perché accade questo,
Che
perché
cos'è l'amore? Che significato ha la morte, la sofferenza?
come si fa ad amare, perché io non mi riesco ad aprire, perché non riesco ad accettare questa cosa che nella vita è così, sono sbagliato oppure cosa devo capire? Cioè, è un'ingiustizia oppure sono io che devo. Cioè, delle domande forti. A queste domande, soltanto la preghiera, qualcosa, sono domande che hanno un'infinità dentro, hanno qualcosa di molto grande e solo Dio ti può rispondere.
In questo contesto abbiamo realizzato questo pensiero. Ma perché ora che vi ricordate i tempi, insomma, in cui non si poteva andare in giro regione per regione, non si potevano fare incontri, eccetera, ora che si incominciavano a riaprire le opportunità, ma perché invece di andare noi nelle parrocchie a parlare con i ragazzi, perché non invitiamo i ragazzi
Come abbiamo fatto
qui?
per
Perché
anni.
non invitiamo i ragazzi qui invece? A provare a fargli vivere questa esperienza che invece stiamo sperimentando noi. Da qui nasce Ora et Labora.
È stata un'esigenza anche di prenderci cura, delle singole persone, cioè di andare, visto che noi abbiamo fatto questa esperienza, di andare più nel profondo, di fare un annuncio e di condividere il Signore in maniera più intima, cioè di come noi lo stavamo vivendo e che da quel giorno in poi è continuato così, e quindi di prenderci cura di ascoltando i ragazzi, e per farlo non potevamo più farlo con 150-200 ragazzi
In
come
un
facevamo
weekend.
in un weekend, come facevamo nei
Prima,
tour, nei
sì.
corsi che facevamo prima, che era una cosa bellissima e abbiamo visto veramente tantissimi frutti. Ancora oggi ci raccontano tante cose, incontriamo persone che hanno partecipato, tanta strada fatta. Ma sentivamo proprio l'esigenza non tanto di parlare noi e fare un annuncio, ma proprio di ascoltare i ragazzi e di entrare insieme in quell'intimità con Dio, cioè di dire vieni con me perché ho trovato un posto intimo col Signore, cioè una modalità che è questa della semplicità in cui puoi venire anche tu. E qui io ho incontrato il Signore, vieni con me, tipo ti faccio conoscere questa cosa. E questa cosa qua, parliamo di intimità, non si può fare con 200 persone, ma si può fare con 20.
L'evento storico è stato il primo Red Lab Ora nella Pasqua del 2022. La Pasqua del 2022 viviamo questa prima esperienza e già vedi nei connotati di questa esperienza il seme di tutto questo che ti stiamo raccontando. È un'esperienza che dura 7 giorni, 8 giorni con il viaggio. È un'esperienza totalizzante. Si dorme in tenda, si lavora e si prega.
Poche chiacchiere,
Poche chiacchiere
molta
e
condivisione, molto
molto
silenzio.
silenzio, molta fraternità e molta intimità con Dio, sia fatta appunto nell'interazione con gli altri, sia fatta nella preghiera personale, sia fatta nell'esperienza del lavoro manuale. Quindi vi rendete conto come tutto questo si discosta magari dalle proposte che avevamo vissuto noi in prima persona prima o anche che avevamo proposto noi stessi. Ci vuole il tempo per decidere di scendere fino in Basilicata e vivere tutto questo. Ci vuole il tempo, bisogna organizzarsi per trovare questo spazio nella vita. Ora, l'esperienza che abbiamo fatto è che sono scesi in 20 e hanno fatto un incontro con Dio in 35, cioè praticamente è stato fortissimo per noi, è stato fortissimo per i ragazzi. E da lei è iniziato un nuovo capitolo per 5 pane e 2 pesci che si è aperto a questa idea di vivere l'esperienza di Ora et Labora. Poi abbiamo riproposto l'esperienza a Pentecoste dell'anno stesso, poi sono successe una serie di cose lì, diciamo, opinioni diverse con gli altri zii che avevano delle piccole casette là intorno. È tutto un cammino che doveva un pochettino
Maturare.
maturare, aprirsi, prendere forma e ora gli ultimi 2 Red Labora che abbiamo fatti appunto uno a Pentecoste scorso e uno questo autunno. Ci stava tutto questo appunto Red Labora nasce intorno a quella che noi chiamiamo la baita, che è questa appunto casetta che abbiamo ristrutturato iedale e poi tutta la vita si svolge all'esterno. Però in tutto questo eravamo anche riusciti ad acquistare un'altra piccola porzione di queste casette dove sotto ci stava la cappella e sopra abbiamo questa idea di poter fare magari un'accoglienza.
Praticamente noi oggi ci troviamo con 4 ore et labora fatti, quindi una sessantina di ragazzi accolti circa, che vuol dire una sessantina di persone, di ragazzi che continuamente vengono
60-80.
80, però magari ci ho messo qualche ripetente, che non so 20,
Ah,
però
sì, giusto.
una settantina di ragazzi che continuamente vengono a trovarci. Perché una volta viene uno, una volta viene l'altro, insomma, immaginate 70 che fanno, magari qualcuno non lo sentiamo molto, ma la maggior parte a rotazione o
Ricicciano.
anche accavallandosi ci vengono a trovare, e quindi abbiamo l'esigenza di un posto, insomma, per accoglierli. In più, In tutto questo ci sono stati un gruppetto di più o meno di 5 ragazzi, che di più di 8 ragazzi, che dal primo ore et labora hanno cominciato a assillarci sul fatto che volevano vivere lì. Ovviamente è una cosa da fuori di testa che noi non abbiamo mai preso in considerazione, li abbiamo sempre sgridati dicendo che sono cose da
Andatevene a casa vostra.
andatevene a casa vostra, sono cose da ragazzini, che mo vi è partito l'entusiasmo per un bel ritiro fatto, lo capiamo, comunque statevene a casa vostra.
E così infatti,
E così infatti
da
dopo...
ottobre invece sono tre ragazzi che vivono un'esperienza
È così una...
semipermanente alla Baida, un'esperienza di 9 mesi, un'oretta lavoro di 9 mesi.
Sì, è così. Dopo un anno fa, incontrando proprio Chiara Mirante di Nuovi Orizzonti, è venuto fuori un po' questa cosa che continuavamo a rifiutare di ascoltare, e lei, senza sapere nulla, ha tirato fuori in maniera molto forte e ci ha detto la sua opinione. E la vita ci ha sbattuto in faccia un po' di cose, la faccio breve. Finché siamo arrivati a, dopo un anno di discernimento, a questi tre ragazzi che stanno facendo per la prima volta questa esperienza di vivere lì.
Un seme di comunità, cioè una vita comunitaria vissuta come l'abbiamo vissuta noi. Ora, in tutto questo non ho detto che noi dopo l'esperienza là di un anno siamo tornati in paese per la scuola, le relazioni di ragazzi, eccetera. Quindi
La nostra famiglia ci ha portato con tanta, diciamo,
dispiacere.
dispiacere per me e Francesco, per noi è una grande rinuncia vivere in paese, però capiamo che per i nostri figli, cioè i nostri figli ci hanno chiesto chiaramente e hanno ragione, e quindi capiamo che assolutamente siamo chiamati a stare qui. E lì su Alla Baita ci sta la baita che abbiamo ristrutturato noi, dove fisicamente ci stanno Laura e Angelo. E una zia ci ha prestato casa sua, che abbiamo ristrutturato con l'ultimo ore et labora, che non c'era tanto da
Sì,
ristrutturare, era da
vabbè, insomma,
sistemare.
sistemare.
E ci sta Marta, un'enorme villa da 15 metri quadrati, che adesso ha anche le mattonelle, che erano
Adesso
cadute
le
mentre
mattonelle,
pulivamo,
sì.
sono
Vabbè,
crollate, e qualche giorno fa le abbiamo rimesse su.
ci siamo un po' persi.
No, volevo dire
Facciamo le fila. Tiriamo le fila.
che tiro le fila. Il dunque di oggi è questo, che c'è l'esigenza, anche noi volendo andare a dormire lì alla baita facciamo difficoltà perché non c'è posto per noi sei. E quindi abbiamo l'esigenza di un'accoglienza. Questa accoglienza in realtà noi ce l'abbiamo già. Perché ce l'abbiamo? Perché diciamo ogni familiare lì c'ha due pezzi, il pezzo toccato a mio padre. E questa baita più la stalla. La stalla dal primo ore et labora l'abbiamo fatta diventare cappella. Sopra la cappella invece c'era un pezzo che non era di famiglia, che era di un'altra famiglia, che è proprio il primo giorno di ore et, che hanno voluto acquistare. La mia famiglia ha cercato di acquistare questo rudere per tantissimi anni, offrendo anche
Cifre
cifre fuori di testa,
sproporzionate
sproporzionate alla
rispetto.
cosa, perché ho proprio un rudere, e non ci sono riusciti. Ma quando questi parenti hanno saputo che noi eravamo lì a riprendere in mano la situazione, hanno detto: ma perché non ve lo comprate voi? Così mettiamo pace fra queste due famiglie e chiudiamo questo argomento, che è un motivo di discussione e di litigi, eh? E noi abbiamo detto: ma certo, perché era proprio quello che volevamo, solo che per un anno pretendevano queste cifre fuori di testa. Finché il primo giorno di ore et labora, dopo un anno di telefonate, dai,
Perdi
perché
di
non ve lo
tempo.
prendete, a insistere nei nostri confronti, il primo giorno di ore et labora.
Praticamente all'inizio era quotato 25 metri, era quotato come a Milano. Praticamente c'è la stessa quotazione di
C'è
Milano.
una cosa fuori di testa, è una cosa che sta crollando,
Quindi,
però quotato come a Milano,
esatto,
da fuori di
un po'
testa.
strano, ecco.
Vabbè, quindi il primo giorno di ore et labora, quando abbiamo cominciato a fare la cappella che è sotto, il piano di sotto, diciamo, dopo aver avviato tutti i vari gruppi, gruppo legna, gruppo orto, gruppo cucina, abbiamo detto al gruppo della cappella: intanto svuotatela, che mo arriviamo, avviamo tutto e poi veniamo da voi all'ultimo. Arriviamo all'ultimo, tipo dopo un'oretta e di più, nel gruppo cappella che stavano svuotando tutto, e troviamo Chiara sulle spalle di Tim, nostra figlia Chiara, che incastonavano sta croce
all'ingresso,
all'ingresso della cappella. E, dice, e Francesco dice, sì raga, bravissimi, eh. Comunque mo è una cappella, mica è consacrata, mo facciamo la messa qui il giovedì santo perché sarà buio, quindi ci serve un posto chiuso, però dopo la smantelliamo e finalmente c'è un posto dove lavorare al chiuso, tutte le cose che devo fare di falegnameria, perché è un continuo fare queste cose lì e la baita. E Josefina, conosciuta la sera prima, alta 1,20 m.
Coi tacchi. Ciao Josi.
Ciao Josi. Josefina, con tutta la sua forza di donna forte, comincia a dire no. Questa è conosciuta la sera prima e stava a casa mia, eh. Manco il nome mi ricordavo. Lei fa, questa...
No, questa è del Signore.
Questa è del Signore. Sì, no, è certo che è del Signore, però guarda che quando ve ne andate voi, dopo la sbaraccamo un attimo e la usiamo noi, poi quando faremo un'altra esperienza, la rimettiamo cappella, tranquilla. No, con le braccia, questa è del Signore, non si tocca. Sì, ma poi dopo... Insomma, noi insistere a casa nostra e lei insistere a posto suo... E a un certo punto tu hai alzato gli occhi e hai detto, vabbè signore...
Ti sei presa pure questa, pure questa. L'unico posto che potevo tagliare qualche legno, niente.
Uscendo da questa... Lì il telefono non prende, tranne in pochissimi punti. Uscendo da questa cappella, io avevo il telefono in tasca, non so perché, mi squilla il telefono che sono sti parenti. Ma sembra un film, ma vi giuro, cioè, è successo a me, quindi vi dico che è la realtà... E io, siccome mi chiamavano sempre, insiste, dico, sì, vabbè, dobbiamo parlare di questa casa, dico, sì, vabbè, un anno che dobbiamo parlare, io mo c'ho da fare, qua c'ho 20 ragazzi, oggi no, grazie, vi voglio bene, ciao, ho chiuso il telefono. Dopo una settimana mi richiamano e mi dicono, non chiudere il telefono, per favore. Guarda,
te la diamo alla cifra che dici tu,
perché una nostra sorella che non voleva vendere sta casa, ha saputo che tu fai delle cose con i giovani, che aiuti i ragazzi, e quindi si è convinta. Ah, e quindi te la diamo, come dici tu, alla cifra che dici tu. Ok.
Che era già una cifra molto generosa.
Che era già generosa per quello che è, la devono regalare, ci vogliono dare loro i soldi a noi dicendo grazie che non la fate crollare, esatto. Però invece abbiamo dato un contributo a loro. Detto questo, noi questa cifra molto irrisoria comunque non ce l'avevamo, ci mancavano 1.000 euro. Allora vai a vedere il conto di qua, allora su sto conto c'ho 1.000, su quell'altro ce n'ho altri, fammi vedere quest'altro. Ah, poi c'è questo conto che non uso mai che ce n'ho 1.000, fammi vedere bene. Che magari mi ricordo che sono 1.000, ma magari sono 9,50, fammi vedere. Vado a vedere questo conto e trovo un bonifico di 1.270 euro. Io dico, ma chi l'ha fatto un bonifico a me sul conto personale? Chi può avere il mio conto personale? Cioè, non me ne uscivo più, cerco il nome di questa persona per giorni, finché la trovo. Ed era una ragazza che una volta, quando ho scritto Tromba Amica d'eccezione e ho fatto la vendita con la dedica, non aveva PayPal e mi ha chiesto l'IBAN. Saranno state forse in tutto 5 persone su un centinaio e questa persona aveva questo conto. E la riusciamo a contattare e insomma ci racconta un po' di cose. Grazie a questa donazione siamo riusciti a dare tutto, praticamente quello che avevamo, per comprare questa accoglienza. Ma poi sono successe un sacco di cose alla baita molto pesanti, per cui abbiamo mollato tutto e siamo entrati in una confusione enorme, perché avevamo delle esperienze bellissime, questo segno forte di questa casetta
che avevamo preso.
Però questa donazione che ci aveva confermato che non eravamo matti, però che dovevamo insistere, ma allo stesso tempo avevamo altrettante cose invece che erano contrarie a stare lì, che rendevano stare lì impossibile.
Insomma, per farla breve, tutto questo ci ha portato invece a adesso avere questi ragazzi che vivono in comunità, un'accoglienza che comunque è partita, perché i ragazzi di Oretta Labora che scendono in qualche maniera li facciamo stare, ma anche tantissime richieste dall'esterno per venire giù, che però non possiamo accogliere per come siamo adesso. Domani iniziano i lavori, quindi oggi per te che stai ascoltando il podcast, quindi ecco, partiamo con questa avventura e sarà una cosa bella, la documenteremo spero su Instagram, insomma più che potremo. E vi ringraziamo a chi ci ha sostenuto, a chi ci ha creduto fin dall'inizio.
E a chi ha pregato per noi nei momenti più difficili, in cui proprio di confusione, in cui non abbiamo stoppato anche fare Oretta Labora per tutto questo discernimento e messa in discussione.
Quello che invece vorrei lasciare ancora di tutto questo discorso, che Alessandra è partita per mille cose su come è venuta fuori questa accoglienza, eccetera, però la cosa che volevo dire io invece è quello che sto vedendo nel cammino che stiamo facendo in questa comunità, è quello che quando il Signore vuole una cosa, veramente dona uno spirito di caparbietà, dona uno spirito forte per camminare in una certa direzione che sembra assurda, perché per molti aspetti sembra assurda, ma ti lega a sé. È come quella famosa frase di Sant'Agostino, no? Signore, tu mi hai sedotto e io mi sono lasciato sedurre. A volte il Signore fa un dono, ti fa un dono a te di qualcosa di estremamente forte e personale. Questo dono ti porta veramente, è come una piccola persecuzione, ti porta quasi angoscia, angoscia per realizzare le opere del Signore.
Inquietudine.
Sì, un'inquietudine forte che veramente ti spinge in quella direzione là, a realizzare quel desiderio nel Signore che senti nel cuore, che non è il desiderio di realizzare qualcosa di tuo, un tuo pensiero, una tua opera, un tuo progetto, ma è qualcosa che senti di profondamente vero ed è qualcosa che ti supera. Io una cosa ho capito, quindi alla fine di tutta questa cosa qua, io lo so che chi sta ascoltando, molti di voi hanno progetti bellissimi nel cuore. E io veramente voglio pregare per voi affinché questo cammino della vostra vita si possa aprire e si possano realizzare queste cose belle che avete nel cuore. Però una cosa che è ancora più importante, che sto imparando, è che quello che veramente forse vale la pena non è tanto cercare di realizzare questi progetti belli. Forse quello che vale veramente la pena è di cercare il Signore con cuore autentico, che è come un piccolo esploratore, è come un archeologo che con la sua scopetta ha trovato un rudere, qualche cosa, un resto di qualche cosa, e incomincia a pulirlo con la scopetta, questa cosa che ha trovato, e non sa ancora che cos'è, se è un'anfora, se è un pezzo di un muro, se è l'osso di un dinosauro, non lo sa. Lui però piano piano sta lì, scava e con la scopetta cerca di capire che cos'è. Io penso che questa sia la cosa più importante che noi possiamo fare, prendere in mano la nostra scopetta e cercare di ripulire la nostra vita dalle aspettative, dalla nostra arroganza, dalle nostre ferite, dalle nostre aspettative, già l'ho detto? Vale la pena dirlo 2 volte. Per poi poter far emergere ciò che veramente il Signore desidera da noi. Padre Giovanni ci ha lasciato con un'ultima cosa l'altro giorno che era bella, e cioè che dobbiamo scrollarci di dosso i sogni che la nostra famiglia ci ha incollato. Noi viviamo spesso delle aspettative della nostra famiglia che in parte abbracciamo, in parte neghiamo e quindi facciamo il contrario, ma sempre di quello stiamo parlando. Invece è il momento forse di abbandonare tutto questo e di mettersi veramente con la scopetta in mano, e che vuol dire mettersi in preghiera. Di una preghiera semplice, però, che non è fatta di formule o di richieste, ma di un fermarsi a contemplare ciò che Dio vuole fare di te.
Grazie per quello che hai detto. Bello. Niente, pensavo solo questa cosa, perché adesso faccio fatica a parlare dopo che ho detto questa cosa così bella. Io penso solo questo, che la firma delle cose di Dio è che ci superano. Non sono bei progetti, perché quelli ne siamo capaci anche noi. Ne sono capaci tutti. Non sono dei bei progetti o delle belle iniziative o una bella pensata, ma è qualcosa che ti chiede di giocarti la vita. C'è qualcosa che non ti chiede un momento, ma ti chiede, non ti chiede neanche di metterti in discussione, ti chiede proprio la vita, e ti chiede di far parte del mistero dell'offerta di Cristo. Mo sembro che dico cose teologiche elevatissime.
Infatti già un po' perso.
Però per me è questo, cioè far parte di quella creazione di Cristo, cioè creare una cosa nuova, fare una cosa. Quando il Signore dice faccio nuove tutte le cose, che è la parola che ci ha portato qui in Italia, per fare nuove tutte le cose, ecco, noi abbiamo passato tanti anni in cui abbiamo creduto a questa parola. Oggi vi raccontiamo della Baita, però noi abbiamo creduto. Fra pochi giorni io vado a Freiburg, dove abitavamo prima, per passare qualche giorno di vacanza, insomma, con i figli. E dico, ah, adesso viene con noi un'amica, dico, adesso che vedrai Freiburg capirai quanto li vogliamo bene noi a Gesù, perché non è vive di provvidenza, sta in Basilicata, vede che abbiamo lasciato per Gesù Cristo. Ed è questo, cioè credere in quella promessa che il Signore ti mette in quella parola, in quel logos,
mamma mia,
che il Signore ti mette, perché noi siamo,
come sei voluta,
noi siamo quella parola lì, cioè il Signore ha una parola su di noi, ha un progetto, ha una vocazione, una missione, ha una parola su di noi, e il Signore ce la mette nel cuore, ce la dice. Poi dopo sta a noi chiedere il dono della fede per credere a quella parola e continuare ad aver fiducia. E noi per tanti anni abbiamo avuto fiducia che il Signore avrebbe fatto nuove tutte le cose. Siamo venuti in Italia su quella parola, lasciando un posto stupendo dove i nostri figli avevano scuole fantastiche, a una rete di relazioni super. Siamo venuti in Basilicata, dove tutto questo assolutamente non c'è, e per anni abbiamo dovuto anche vedere la sofferenza dei nostri figli
nell'aver lasciato
quello che era casa loro, e che loro sono nati e cresciuti là. Per loro questi giorni è tornare a casa, non è fare un viaggio, e aver creduto e oggi vedere questo ci dà speranza nel credere ancora più, rafforza la nostra fede nel dire davvero il Signore ha compiuto quella parola di fare nuove tutte le cose, sia a un livello personale, per me era veramente guarire la mia maternità, e per Francesco era altro, e sia a livello di coppia, di progetto, di famiglia, perché i nostri figli oggi dicono, porca miseria, davvero noi non abbiamo mai capito fino in fondo, perché eravamo piccoli, perché abbiamo lasciato Freiburg, però oggi avendo questi ragazzi in casa, che loro chiamano comunque fratelli maggiori, e lo vivono questa fratellanza, nostra figlia ha detto, io sceglierei di farlo, anche se ho sofferto come un cane, sceglierei di rivivere questa strada per quello che ne ho in cambio. E quindi questa fede ti porta a vedere questo, cioè fidarsi del Signore fino in fondo, perché fa qualcosa che ti supera, fa l'opera di Dio, una cosa che ci supera, qualcosa di cui noi non abbiamo meriti, non abbiamo bravure, non abbiamo nulla. Noi siamo solo, possiamo essere suoi collaboratori, come sono stati Giuseppe e Maria, cioè collaboratori dell'opera di Dio, ma non, non abbiamo meriti, ma noi possiamo dire di esserne testimoni. Beati noi, dice, beati voi che pur non avendo visto credete. No, io dico, noi abbiamo proprio, noi vediamo proprio, cioè noi non è che non abbiamo, noi vediamo, noi non siamo beati che non abbiamo visto e crediamo, noi vediamo l'opera di Dio, e questo lo vediamo solo per la grazia della fede. Quindi chiediamo tutti insieme la fede, e quando il Signore ce la dà dobbiamo gridare di più, ne voglio di più, ancora.
Poi mi è venuta in mente anche questa idea che mi piacerebbe fare una piccola pagina dove condividiamo i progressi quotidiani alla baita, all'accoglienza, per vivere di più insieme questa cosa.
E questa accoglienza oggi, cioè, siamo partiti da una parola, faccio nuove tutte le cose, che ha fatto nuovo anche quel luogo, sta facendo nuova una famiglia, due famiglie di litigi, adesso rimane questa famiglia di litigi, di cose assurde, e sta mettendo piano piano pace nei cuori, nelle relazioni. Il Signore sta facendo nuove tutte le cose, cioè da tante cose, tutte, una alla volta, le fa nuove. E questa accoglienza...
Deve fare un po' meno nuovi rovi, perché vedo che i rovi tendono sempre a ritornare.
E questa novità, la parola del Signore è sempre una novità, è sempre una cosa che non sai mai dove va a finire, è rischioso seguire il Signore, diciamo così. E adesso questa accoglienza ci permetterà innanzitutto di essere accolti noi, perché siamo stati sfrattati, cioè pur volendo non ci possiamo stare. E seconda cosa, di accogliere le tante persone, oltre ai ragazzi di Oretto Labora, che magari hanno bisogno di essere ascoltati e vogliono venire lì qualche giorno. Insomma, quando sarà realizzata, adesso i muratori ci fanno
il grosso,
perché non abbiamo cioè non si può fare tutto. E noi ci metteremo tutto il nostro impegno per fare il pavimento, rasare i muri, fare il camino.
A proposito di rasare i muri, questo è un lavoro che volevamo far fare a Oretto Labora.
Ci sono dei lavori che vorremmo far fare al prossimo Oretto Labora, che annunciamo le date, che soprattutto ci scrivono. Allora, prossimo Oretto Labora è la settimana di Pasqua, tutta la settimana santa, domenica a domenica, anzi anche da domenica a lunedì, visto che è Pasquetta, ci possiamo fare pure un'arrostita di carne il lunedì.
Quindi tu stai annunciando Oretto Labora così?
Oretto Labora annuncio.
Ma non c'ho il link pronto per le iscrizioni.
È il link pronto per le iscrizioni? Facciamo
così.
Lo facciamo fra un po'.
Però... Giovedì, perché per giovedì è impossibile. Allora, ragazzi, facciamo così. Il prossimo noi faremo due Oretto Labora. Già ve lo dico adesso. Questo è quello che abbiamo discusso, a meno che non ci sono comete che impatteranno contro la superficie terrestre o cose di questo tipo. Tendenzialmente la cosa sarà così. Prossimo Oretto Labora sarà la settimana santa, di cui non ho le date, comunque Pasqua è 31 marzo se non sbaglio. Il secondo Oretto Labora che si farà invece sarà per settimana di Pentecoste.
Cioè finisce il giorno di Pentecoste, la domenica di Pentecoste.
La domenica di Pentecoste. Questi saranno le due cose.
Forse ne faremo uno in autunno, ma di questo non ne abbiamo ancora parlato.
Questo non abbiamo ancora parlato.
Questo ci aggiorniamo poi in estate, se lo facciamo in autunno. Quindi, vediamo come vanno le cose, perché qua si naviga sempre a vista,
senza radar come il Titanic. Quindi insomma, stiamo messi così. Quindi i prossimi due Oretto Labora saranno questi qua che abbiamo detto. Non ci saranno altre esperienze, altre cose per i ragazzi, quindi non dici no perché magari... No, non c'è... Quindi queste qua sono le due cose, cominciate a
organizzarvi,
o pensarci,
perché fra poco aprono le iscrizioni.
Perché quando appena apriamo le iscrizioni ufficialmente lo mettiamo su Instagram, mettiamo il link su Instagram e lo diciamo anche nel podcast. Quindi questo è qua, non ci scrivete email, mi voglio preiscrivere. Perché
non possiamo fare questa cosa qua,
non ci possiamo stare appresso.
Devo sottolineare anche un'altra cosa. Dici, non posso venire a Oretto Labora perché non ho una settimana, voglio venire semplicemente a trovarvi. Questa cosa, quando ci sarà l'accoglienza, si potrà fare, ma vi sottolineo, ve lo dico in anticipo perché se togliamo subito le aspettative, si viene alla baita per fare un'esperienza di preghiera. Alessandra e Francesco non ci sono alla baita, forse ci possiamo vedere un giorno se ci siamo, se siamo comodi, se non ci sono priorità.
Se siamo comodi.
Se siamo comodi,
se è
vuol
possibile,
dire,
se è possibile.
Siamo comodi vuol dire che se domenica e c'è un bel sole e vogliamo fare una passeggiata con i nostri figli, non ci vediamo. Io mai sono venuto sabato e domenica. Alla baita si cerca il Signore. Alla baita si viene in accoglienza per pregare, per fare un'esperienza comunitaria e per essere ascoltati, per fare un'esperienza di condivisione e di lavoro. Poi Alessandro e Francesco, se è possibile, ci affacciamo, ci fa piacere stare insieme, conoscervi, parlare. Se invece tu hai bisogno di tanto tempo e anche di essere proprio accompagnato, devi fare per forza orette lavoro. Perché guarda, te lo dico in anticipo, se tu non hai una settimana per te, io neanche ce l'ho. Non ce l'ho, perché il punto è che tu, ognuno di noi, si prende il massimo del tempo e delle energie per se stesso. Gli altri non fanno il lavoro a posto tuo, cioè
non possono farlo.
Non lo possono fare, è come le vergini, le 10, cioè l'olio da lampada, se no uno rimane senza. Ma non è parlare con Alessandro e Francesco che ti svolterà, è parlare con Gesù Cristo. Quindi se tu preghi e magari ti serve un luogo intimo di preghiera che ti invita a pregare,
una vita semplice,
lontano da casa tua, a spaccare la legna, essere ascoltato e amato, un luogo protetto, diciamo così, un luogo sicuro dove c'è qualcuno che si prende cura di te e ti aiuta a pregare, questo è la baita, va bene. Alessandro, sono un optional, non sono importanti per quello che tu cerchi. Chi cercate? Gesù Cristo? Ecco, Gesù Cristo lì c'è, anche senza di noi. Non c'è, noi non è che ce l'abbiamo l'esclusiva di Gesù, ce l'ha il tuo cuore, lì lo trovi. Quindi volevo sottolineare, dici no, ma io non vengo a Orette Labora, però vengo a fare 2 giorni giusto che parlo con voi. Ti spiego il mio guaio, tu mi dai la risposta e me ne torno a casa.
Eh no, questo
non si fa.
Comunque ti volevo veramente mettere
nell'ufficio. Avevo detto un podcast così bello e profondo, nell'ufficio così cattivo.
Nell'ufficio marketing ti metterete, proprio riesci proprio a vendere tutto, eh? Cioè.
Io penso, da piccola volevo avere un negozio di scarpe.
Bene, permettertele, perché per venderle mi sa che non avrebbe funzionato.
Secondo me sì.
Volevo anche dire che magari se qualcuno
invece
ci vuole...
Invece ristruttura una baita con 4 figli.
Invece volevo dire, se qualcuno ci vuole aiutare economicamente, ci stava, ecco, offre un caffè, però così non posso più dirlo.
Dovevamo dire prima.
Non lo so, dopo fa 2 episodi diversi.
Okay.
Comunque, se qualcuno ancora... volesse aiutarci,
non si è sentito offeso,
volesse aiutarci in questa iniziativa che stiamo portando avanti, lo può fare attraverso il crowdfunding Offri un caffè.
Diciamo che poi, questo è il momento migliore, perché tante volte cosa avete bisogno? Noi abbiamo bisogno sempre di preghiere, ma sempre sempre sempre, perché quando tu fai il bene preparati al male, e quindi noi gli attacchi del maligno, ma proprio sempre garantiti, che firmano pure questo, che è una cosa voluta da Dio, e li accettiamo e li sopportiamo. Poi ci sono alcuni momenti particolari, perché le persone sono sempre generose, ma ci sono alcuni momenti particolari come questo, che oltre alle preghiere o quando facciamo pure Orette Labora, abbiamo bisogno anche di un sostegno economico, perché tutto si finanzia qua veramente con la provvidenza.
Vabbè, comunque per condividere con voi di che cosa stiamo parlando, qua si tratta fondamentalmente di... praticamente sistemare le fondamenta di questo rudere, di rifare il tetto, quindi non soltanto la copertura, ma proprio tutte le travi, eccetera, e di fare all'interno un soppalco per poter mettere
le persone
a dormire.
Quello che fa i muratori. Poi dobbiamo aggiungere...
Questo qui è l'opera che farà la ditta che ci viene a dare una mano, perché se non so cose che possiamo fare noi... perché verrà proprio la ruspa, cose così, e questo, il preventivo è di circa 20.000 euro. 20.000 euro che abbiamo raccolto in parte in questi mesi proprio grazie alle donazioni che abbiamo ricevuto. Quindi una parte andava per sostenerci, una parte andava a Orette Labora, una parte andava per le varie cose che facevamo, viaggi, rimborsi, eccetera, eccetera, e una parte andava sempre per questa ristrutturazione. Quindi adesso l'anticipo sicuramente ce l'abbiamo e andiamo via tranquilli. Poi quindi se volete aiutarci economicamente per questo, faremo il grosso. Dopodiché Penso che con Oret Labora di Pasqua metteremo giù insieme il pavimento di questa, cioè il rivestimento del pavimento, il legno, eccetera, eccetera, di questa accoglienza. Magari metteremo a posto anche un po' l'intonaco dei muri, vedremo un po' quello che ci sarà da fare e dove siamo arrivati. E speriamo che magari in primavera, scusate, in primavera, magari, no, sì, fine primavera, magari l'accoglienza sarà
No, poi
funzionante.
ci manca di coprire completamente questa cifra dei muratori, che non ce l'abbiamo ancora tutta. Ci manca tutta la cifra del pavimento, la cifra degli infissi,
Vabbè,
delle
signore,
finestre.
un passo per volta,
Poi
tranquilla.
magari con Oret Labora abbiamo detto che mettiamo pure un po' di cemento biocalce intorno
Sì,
alle
tranqui,
pietre.
sì, ma...
Dobbiamo mettere pure gli infissi e la porta alla cappella
Ok, ragazzi, buona
sotto.
giornata. La signora è partita.
No, manca un sacco di lavoro.
Saluti i
Un'infinità.
ragazzi che stanno ascoltando.
Ciao ragazzi, grazie che ci ascoltate per le cose belle che diciamo e pure per le cose brutte.
Oggi in particolare fate una preghiera in più per noi perché ne abbiamo bisogno con l'inizio di questi lavori.
Fate una donazione in più perché ne abbiamo
Su
bisogno. Fate tutto in più, anche la fede in più. Chiedete la fede in più e dite di più. Fate una
Instagram.
preghiera e dite di più. Fate una donazione e dite di più.
Su Instagram cercheremo di condividere un po' i vari passi di questo nuovo cammino. Un abbraccio forte e buona settimana.
Ciao!